Pensiamo oggi a Santa Teresina, alla sua vita e al suo insegnamento. Chiediamo il suo aiuto per seguire il suo insegnamento e il suo esempio, che si riassumono nell'abbandono e si fondano sulla certezza dell'amore di Dio per noi.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 66, i versetti 10-14c. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parole di Dio.
Custodiscimi, Signore, nella pace. Custodiscimi, Signore, nella pace.
Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attenda il Signore da ora e per sempre.
Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 18, versetti 1-5. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Parola del Signore. Diamo il bentornato a Sara, che ci porta l'aria di Gerusalemme. E pensiamo a Santa Teresina, alla luce anche in particolare di queste scritture, scelte per la sua festa, e che colgono sicuramente due punti fondamentali della sua esistenza.
Mi sembrava una bella continuazione dell'inizio della lettera ai Corinzi di ieri, per il quale ci sentivamo consolati della fedeltà di Dio, della sua decisione di renderci santi, e Santa Teresina l'ha espresso benissimo in tutta la sua vita. Ieri sera mi sono aperta a caso i suoi scritti e sono arrivata alle Novissima Verba, le ultime parole proprio prima di morire, e non erano altro che questo infinito abbandono a Dio in una sofferenza estrema che lei desiderava solamente perché Dio la desiderava. Questa infinita fiducia nel disegno del Signore, che è solo bontà e misericordia. E rileggendo adesso le parole di Isaia, in versetto 13 dice: come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Ecco, lei ce l'aveva molto chiaro questo pensiero, che nella Gerusalemme celeste, in braccio al Signore, sarebbe stata consolata, per cui consolazioni sulla terra non ne cercava e non ne voleva, tranne quelle di fare la volontà del Signore.
Matteo aggiunge nella domanda chi è il più grande nel regno dei cieli. Mi sembrava che non si trattasse di una lotta per il potere, come è sottolineato più in Marco. Qui mi sembrava appunto che si trattasse di una grandezza spirituale, che è un vanto spirituale, chi è il più grande tra noi davanti agli occhi di Dio. Ecco, e mi sembrava così la prima cosa, che la grandezza nel regno dei cieli è la piccolezza in questo mondo. e il versetto 4 sottolinea, mi sembra che è da sottolineare, chi si umilia come un bambino, l'umiliazione di un bambino. Allora, per fare festa a Santa Teresina, ho letto e riletto le sue lettere e mi sembrava così, che la piccolezza di Teresa in ogni cosa comunque esige un fatto di una grande grandezza spirituale, ecco, cioè per essere così bisogna essere molto grandi spiritualmente, in questo senso. Sembrava di sintetizzare così. La prima cosa, parlo un po' sotto, cioè tra le righe di Teresa, che dice riconoscere prima di tutto il proprio nulla e sentirsi incapaci di guadagnare la vita eterna, tutta la teologia della grazia che mi ha sempre molto colpita, questa è la grandezza spirituale, ecco. E la seconda cosa, non attribuire a se stesso nulla, perché tutti i doni sono di Dio e la grandezza è di Dio. E la terza cosa, ecco, non scoraggiarsi per le cadute, per le proprie colpe, perché le sue parole dicono proprio: un bambino, ecco, siccome è proprio piccolo, cade tante volte, ma non si fa troppo male. Questo mi sembrava di una grande consolazione, questa. Forse è questa la grandezza la grandezza spirituale, non attribuire a sé nulla, dare la gloria a Dio, e tutto è grazia.
Ma nella disposizione provvidente del Signore, stamattina mattutino abbiamo letto nel libro delle cronache un episodio che è molto conforme a tutto quello che Santa Teresina ha capito e vissuto nella preghiera del re. Accerchiato dai nemici più forti di lui, prega così: Signore, nessuno come te può soccorrere nella lotta fra il potente e chi è senza forza. Soccorrici, Signore nostro Dio, perché noi confidiamo in te e nel tuo nome marciamo contro questa moltitudine. Signore, tu sei il nostro Dio, un uomo non prevalga su di te. Mi aveva colpito, ecco, che il Signore oggi insistesse nel darci questo messaggio di una via di fede assoluta nella sua onnipotenza, che non permette che nessuno prevalga su di lui, e quindi se la nostra fede confida, il Signore risponde. E poi nella lettura di Isaia, dove dice: sfavillate di gioia con essa voi tutti che eravate in lutto per essa. Ecco, mi sembra che anche lì c'è un insegnamento assoluto, e come dice tante volte anche San Paolo e tutto il Nuovo Testamento, nella misura in cui noi partecipiamo alla passione del Signore, nella stessa misura si sperimentiamo la potenza della sua risurrezione che opera in noi. A me sembra che ci sia una connessione tra questo invito alla gioia del testo di Isaia, rallegratevi con Gerusalemme, e il poter essere e l'essere come degli infanti, ecco, quindi sulle ginocchia dice sarete accarezzati, quindi mi sembra che ci sia appunto una connessione tra la piccolezza e la vera gioia, la gioia profonda. Quindi se si è proprio in braccio al Signore, con questo atteggiamento di piccolezza, si può raggiungere veramente la gioia e la pace, farò scorrere verso di essa come un fiume la pace.
Un altro elemento che si rincorre in qualche modo in Isaia è quello della gioia e del lutto, perché dice rallegratevi voi tutti che avete partecipato al suo lutto, e poi non continua a parlare di consolazione, ci consola qualcuno che era triste, qualcuno che poi vedrà e gioirà il suo cuore, però soprattutto ci sono le ossa che fioriranno, saranno rigogliose come l'erba ed erano secche, e quelli che appunto erano in lutto per Gerusalemme che devono sfavillare di gioia. E così mi pensavo in particolare ai funerali, cioè alla differenza tra il funerale cristiano, quando è veramente cristiano, ed altre cose, dove veramente la gioia e il dolore sono mescolati e sussistono senza contraddizione.
Sì, solo per completare quello che ha detto adesso, ha detto tutto Silvia, mi ha colpito subito leggendolo stamattina questo inizio del versetto 14 di Isaia: voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, perché c'è a margine, ma immediatamente risuona anche a noi, che quando nel Vangelo di Giovanni voi mi vedrete sarete consolati. Perché faccio questo collegamento alle parole di Silvia? Perché davvero ieri al funerale di Michelangelo sì, abbiamo toccato con mano che la consolazione o quella gioia misteriosissima, ma che permetteva che fosse un funerale non di disperazione, veniva solo dal fatto che eravamo a messa, che lo stavamo vedendo, che vedevamo il Signore, che vedevamo quel crocifisso che per la verità un po' ci ricordava come era ridotto il corpo di mio cognato, ma che dava un senso e una consolazione sul serio a noi che eravamo lì.
può ancora parlare, credo che c'è ancora un minuto. Beh, allora, cioè riprendo quello che diceva adesso Barbara. Quest'ultima pagina del libro di Isaia, che è stata scelta per Teresina, è una grande pagina, perché i versetti in particolare che sono stati scelti, che abbiamo letto, sono l'invito a mescolare la gioia al lutto. C'è un lutto che non può passare fino a che non si realizzano le promesse di Dio. Ma bisogna rallegrarsi fin da adesso, quello che dice il profeta qui, perché le cose andranno benissimo. Si basa su quello, sull'amore che Dio ha per il suo popolo e per tutti gli uomini. E qui usa naturalmente delle espressioni, esprime attraverso delle espressioni commoventi dell'esperienza umana, la consolazione diciamo più tenera o più profonda che conosce l'esperienza umana viene qui richiamata per esprimere cosa farà Dio. E qui il problema di fondo è sempre Dio. Chi è veramente Dio? Cosa sente, cosa pensa, cosa vuole, cosa fa? E tutti questi testi, io li sento così, esprimono questa grande certezza dell'amore di Dio, che Teresina ha vissuto, sulla base della quale ecco, ci si può anche rallegrare in mezzo al lutto. E c'è anche qui comunque la condizione, perché i primi versetti di questo capitolo 66 sono molto vicini al Vangelo. I primi versetti sono quel testo molto bene in cui Dio apostrofa il suo popolo e dice: io quale tempio volete costruirmi? Cioè, dov'è che io posso riposare? Non c'ho bisogno, cioè è mio, tutto è mio, non dovete costruirmi nulla. Dove io posso riposare? Sull'umile, sul contrito di cuore, su chi trema davanti alla mia parola, cioè l'umiltà. È la condizione poi per diventare già dimora fin da adesso.